Il perdono del vecchio di Sandro Beretta. L'Agostina si affacciò a guardare il cielo tutto rosso, su verso Donigra, che prometteva una bella giornata anche per l'indomani. Ormai le capitava spesso di patire la malinconia, come diceva lei alle altre donne, ma mai le era capitato così intensamente come ora. Sembrava che settembre, con quel suo colore di cose che principiano ad avvizzire, si trascinasse dietro con più pena i suoi ricordi, duri come le pietre delle case sulle quali girava gli occhi, alla ricerca di un punto fermo su cui arrestarli e su cui arrestare l'idea del tempo che fu buono. Un lontano martellare di falci le rammentò che gli uomini avrebbero finito, per fine settimana, l'ultimo fieno. Udì il bambino piangere e risentì con una fitta al cuore la colpa della Lilia. Della Lilia, che le avevano scritto, stava male là dov'era. Ricordò quando era ragazza la Lilia e tutti le tenevano gli occhi addosso. Le venne in mente quando si affacciava a richiamarla rabbiosamente e le pareva che tutte le volte le rubassero qualche cosa. Ma erano giochi innocenti al confronto, perché quando se ne andò la Lilia, stufa di quella vita, l'altro venne ancora per un bel po' di tempo, apparentemente almeno senza rancore, a chiedere se avessero buone notizie di quella figlia. Poi anch'egli si era perduto per il mondo dopo aver sentito la gente malignare perché la Lilia aveva sposato un divorziato. Anche a lei, l'Agostina, le donne non avevano risparmiata l'umiliazione. Poverina, dicevano, e sembrava che dicessero con tutta quella superbia. È mia figlia, ripeteva l'Agostina. Ma il vecchio, in casa di quel poco di buono non ci vai. E quando era per morire e la Lilia ritornò dopo tanti anni, il vecchio aveva scosso ancora la testa. No, 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 diceva, con quella barbara maniera di sentire la vita. È l'uomo di un'altra, mai e poi mai avrà il mio consenso, quella svergognata. Anche l'Agostina aveva addosso un senso vago e doloroso di peccato e decise di rispettare la memoria del vecchio, anche se aveva accettato di tenere il bambino, ora che la Lilia si era ammalata sul serio. Per il resto, diceva sempre, per giustificarsi e per giustificare tutto quello che di oscuro impacciava il suo agire e le impediva di vedere in fondo al suo cuore. Una vecchia come me, dentro lì nelle città. Ma la Lilia doveva pure aver capito, se le disse una volta. «Madre, non sono più tua figlia, se mi lasci crepare da sola come un cane». E sembrava la morte in piedi, perché era malata di diabete. «Curati!» le gridò dietro l'Agostina, quando era venuta l'ultima volta a portare il bambino, e se n'era andata, gialla come un limone del male, strascinando dietro a malapena la valigia. «È solo pelle e ossa quella figlia», ripensava adesso l'Agostina, e sentì una pietà amara, di quella che dobbiamo tenere assolutamente per noi, perché gli altri hanno già la loro parte a cui pensare. Fumavano i camini, era ormai ora di cena, sulle pietre, sui tetti della camminada. Ma chissà, forse gli altri cenano in pace, in differenza. Riprese a piangere il bambino. «È figlio di mia figlia», pensò ancora l'Agostina, e sentì d'un tratto che aveva deciso di andare, perché il vecchio le avrebbe perdonato, attraverso quelle vie che solo dentro di noi sentiamo quando è ora. Si scostò dalla visione delle pietre, sempre uguali della camminada, dalla indifferenza delle case, per cercare, frugando nei cassetti della credenza, l'orario dei treni, preso fuori dai giornali e conservato.